Nada azul le café, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamme e famo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici, questo è Caffè Cornetto del 18 febbraio del 2023. Oggi abbiamo un ospite molto particolare che innanzitutto ringraziamo. Si tratta di Ophélie Sauget, che è deputata supplente di La France Insoumise e anche membro del Partito Operaio Indipendente, ovviamente di Francia, e è altresì insegnante di italiano e sindacalista, e questo le permette di essere un'ottima interlocutrice, perché al di là delle sue grandi conoscenze della situazione politica e sindacale della Francia, ha anche a disposizione una capacità di parlare italiano al di là dell'immaginabile. Quindi innanzitutto ringraziamo Ophélie, buongiorno a te.
Buongiorno a tutti, buongiorno, allora, grazie.
Questo è Caffè Cornetto, non l'ho detto all'inizio, lo dico adesso, e come tutti sanno, ormai quelli che ci ascoltano da diverse settimane, è una rubrica che va in onda innanzitutto su Radio Grad, Radio Sonar e Radio Quarantena, ma anche su tutte le altre radio di Gemini Network, nonché su Radio 100 Passi, solo da alcune settimane. Ma chi ci ascolta dunque su quest'ultima emittente, soprattutto nella Regione Sicilia, può avere accesso a tutte le altre registrazioni, quindi a tutte le altre trasmissioni che abbiamo fatto quando ancora non andavamo in onda su tale radio. E come si fa? Si va sul sito di GeminiNetwork.it, si trova tutto l'archivio che Peppe, che non ho salutato, scusami Peppe, adesso è il momento di salutare anche te, che lui carica con tanta pazienza e che ci dà la possibilità di risentirci, perché è sempre opportuno, tutte le volte che vogliamo, per tutto il tempo che ne abbiamo bisogno. Allora, noi oggi abbiamo invitato Ophélie, come molti e molte di voi avranno già capito, poiché appunto essendo una deputata supplente della France Insoumise e quindi partecipando attivamente a tutto quello che è il percorso di mobilitazione che in Francia sta andando avanti in maniera del tutto inattendibile, almeno da quest'altra parte delle Alpi, e soprattutto in considerazione del fatto che noi abbiamo pochissime notizie nonostante la vicinanza, ma questo è un discorso che faremo dopo e cercheremo anche di individuarne le ragioni. Ecco, abbiamo lei che è un'interlocutrice che sarà assolutamente preziosa. Quindi la prima domanda che ti facciamo, Ophélie: sappiamo che le manifestazioni ci sono state, ce ne saranno delle altre e c'è un percorso di mobilitazione in corso. Il punto politico che mi sembra di grande rilievo e ha riguardato quasi tutti i paesi dell'Europa a diversi periodi storici, però con delle forme di opposizione molto diversa da quella che ci stai per raccontare tu. Ecco, l'elemento riguarda l'aumento dell'età pensionabile, o comunque più in generale la riforma delle pensioni. Quindi vorrei sapere da te, in maniera abbastanza sintetica, ovviamente perché siamo in radio, poi invitiamo tutti coloro che ci ascoltano ad acquisire i documenti ufficiali, anche il materiale video ed audio che proprio la France Insoumise in questi giorni sta producendo, per fortuna in maniera notevole, sui siti internet si trova tutto. Quindi la domanda che voglio farti, Ophélie: ci puoi riassumere in che cosa consiste questa riforma e perché tante persone, tanti lavoratori, tante compagne e tanti compagni stanno scendendo in piazza per protestare attivamente contro questo provvedimento?
Ok, grazie a te Francesco per questa domanda. Direi che già non è il primo attacco, diciamo, alle nostre pensioni in Francia, perché già nel 1995, nel 2010 e anche nel 2019 ci sono stati tentativi del governo di una riforma delle pensioni. E noi diciamo che è la madre delle battaglie. Perché? Perché si tratta dei nostri diritti e più generalmente del modo in con il quale vogliamo vivere. Quindi già nel 2019 la riforma non è passata, c'è stato un grande movimento anche di lotta da parte dei francesi, e adesso tornano con un'altra riforma sul pretesto che ci sarebbe un debito di 12 miliardi. La prima ministra dice che non si può continuare con un sistema così, che non andrebbe avanti. Quello che è falso per due motivi. primo motivo è che il Consiglio delle Pensioni, che fa parte della, diciamo, del governo, dice che non ci sarà debito, quindi prima bugia. E poi la seconda è che se i soldi si devono trovare, si possono trovare facilmente riducendo per esempio le esonerazioni fiscali che hanno le imprese che non pagano quello che possiamo chiamare le tasse, ma che alla fine non sono tasse, sono contributi sociali. E poi terzo modo di trovare i soldi, per esempio, do solo un esempio, la Francia ha annunciato 413 miliardi di soldi per la guerra, quindi se ci sono 413 miliardi per la guerra si possono essere 12 miliardi, ma comunque i soldi non mancano. Quindi la riforma si costruisce su una bugia che tutti i francesi hanno in mente, perché la maggior parte della popolazione è contro questa riforma. La riforma cosa prevede? Prevede di farci lavorare 2 anni in più, quindi con una partenza a 64 anni, adesso è 62, e poi con contributi di 43 anni, quindi ci sono due aspetti, lavorare di più, partire più dopo. E sappiamo che in Francia, solo un esempio, in Francia la speranza di vita in buona salute, allora, per gli uomini è di 62 anni e per le donne è di 64, quindi la chiamiamo la riforma delle pensioni per i morti, che alla fine solo lavorare, niente pensioni, e il progetto del governo è questo.
Scusami Ophélie, ti interrompo un attimo, perché questa è una misura che raramente viene presa in considerazione, ma lo fanno in maniera, diciamo, volontaria, perché spesso si parla di speranza di vita in generale. È un'altra misura che viene fornita normalmente o dall'ILO, dall'International Labour Organization delle Nazioni Unite, è questa che tu hai detto, cioè la speranza di vita in buona salute. Perché normalmente si utilizza la misura per dire ci stiamo invecchiando sempre di più e allora bisogna prolungare il tempo di lavoro. Invece tu giustamente hai fatto notare che la speranza di vita in buona salute è molto più bassa e oltretutto sono più di un decennio ormai, almeno in Italia, in Francia non lo so, che la speranza di vita in buona salute sta scendendo, sta peggiorando, perché mancano ovviamente le risorse, vengono tolte le risorse alla sanità pubblica e quindi, come dici tu, uno va in pensione spesso che è malato o che ha delle difficoltà a vivere, quindi come dici tu è una pensione per i morti sostanzialmente.
E penso che sia a quel punto che ha anche suscitato un rigetto così forte dalla parte della popolazione francese, perché un punto di vista politico dire si invecchia, si vive più a lungo, quindi si deve lavorare di più, è un punto di vista essenzialmente politico, è una scelta politica, non è né logico né... Quindi acquisire diritti di pensione quando, perché ricordo a tutti che le pensioni sono soldi nostri, non è soldi dello Stato, è un contributo che facciamo noi sullo stipendio e quindi dobbiamo averli. Quindi l'idea che il governo deve decidere se abbiamo questi soldi o noi già è una cosa che non è accettabile. E direi che anche questo rigetto entra in un contesto più generale in Francia di rigetto della politica di Macron e del governo da più di 5 anni, perché Macron ha ricominciato il suo secondo mandato, quindi da 6 anni con gli scioperi, con i gilets jaunes anche, con la situazione insopportabile che ci è stata fatta con il Covid, questo rigetto, diciamo, è molto molto forte e la riforma delle pensioni entra in questo contesto generale di rigetto del governo. E ricordo che Macron è stato eletto con pochissimi voti e adesso con le seconde elezioni che ci sono state in Francia per eleggere i deputati, lui si è trovato in minoranza, adesso è in minoranza nel governo il partito di Macron. Questo è importante per capire anche la situazione.
Certo, no, è molto importante. No, la cosa che mi è molto, secondo me, è un punto politico su cui si può poi coinvolgere molta parte della popolazione a livello numerico, è quello di dimostrare come ci sia una grande sproporzione logica tra quello che dicono, cioè mancano i soldi, e numerica nel momento in cui tu metti in comparazione in maniera plateale la spesa militare che si sta affrontando in qualsiasi paese d'Italia e quanto poi si risparmierebbe da queste pensioni, perché penso che poi il sostegno che voi state riuscendo ad avere, a ottenere, ed è una cosa molto buona ovviamente dal nostro punto di vista a livello popolare, si leghi anche al fatto che avete avuto una buona capacità di comunicare determinati contenuti, perché l'attacco alle pensioni, come dici tu, purtroppo spesso viene veicolato in maniera distorta come se fosse un qualcosa che è calato dall'altro, cioè la pensione è un volere dello Stato che dà un qualche briciola in più a chi ha lavorato, quando così non è, e infatti giustamente andrebbe definito come salario differito, perché di fatto è il salario che non viene percepito durante il periodo lavorativo, ma successivamente alla fine dell'attività lavorativa. Quindi prolungare la vita lavorativa significa sfruttare ulteriormente, una sorta di plusvalore assoluto visto però nel tempo di lavoro più che nella giornata lavorativa, perché uno sostanzialmente lavora di più a parità di salario, quindi si estende la vita lavorativa. Senti, da questo punto di vista io ho visto che la France Insoumise sicuramente ha un ruolo importante nelle manifestazioni e nelle mobilitazioni più in generale, però ho letto anche che anche la destra di Le Pen in qualche maniera stia cercando di cavalcare da destra questo tipo di di dissenso. Il peso della Le Pen penso sia ancora abbastanza importante in Francia, se non altro numericamente nella Camera. Come riuscite a gestire dal punto di vista politico questa apparente contraddizione?
Allora, diciamo che il partito della Le Pen, che è Rassemblement National, ha votato sin dall'inizio del suo mandato, dopo le elezioni di giugno, tutto quello che la destra, che il partito di Macron proponeva. Ha rifiutato lo stipendio minimo, due giorni fa ha votato contro il pranzo a un euro per gli studenti, do alcuni esempi ma ci sono decine. Quindi sì, è vero che nel loro programma c'è questa idea della difesa delle pensioni, di pensioni a 60 anni che riprendono, però concretamente nei voti che fanno in Parlamento votano tutto quello che propone Renaissance, il partito di Macron, quindi che per niente è la politica della France Insoumise, che la France Insoumise è il contrario, perché ricordo che il programma della France Insoumise è un programma di rottura con la politica di Macron. Quindi a livello di comunicazione sì, sarebbe in opposizione, però alla fine non lo sono. E poi Rassemblement National di Le Pen non è un partito, né per i lavoratori né operai o per niente. E, non è che, però usano quest'idea per creare un po' di confusione, ma invito i nostri auditori a guardare quello che votano in Parlamento, votano sin dall'inizio tutto quello che propone Macron, e ho dato due esempi. Quindi invece quello che fa la France Insoumise per noi è importantissimo, perché è la prima volta che abbiamo una forza politica di rottura così forte in Francia, che appoggia il movimento sociale di contesta creato dai sindacati e dai lavoratori. E tutto quello che fanno in Parlamento, anche se sappiamo che non è al Parlamento che ci sarà la soluzione, penso, di fare andare indietro Macron, però tutto quello che fanno, i dibattiti, di mettere di proporre delle cose, di opporsi alla riforma e di dirlo, è un appoggio politico, una forza politica enorme, anche con quello che dice Mélenchon, per noi. E anche, hai ragione, sono presenti in manifestazioni, sono presenti quando gli operai si raggruppano in assemblee generali e comunicano anche sulle le bugie del governo, che per esempio l'ultima bugia è di dire che tutti avranno 1200 euro di pensioni, che è falso. Anche i media francesi l'hanno detto oggi, Libération, il titolo di Libération, i 1200 euro non esistono. Quindi politicamente è importante che i deputati della France Insoumise e anche più largamente quelle della NUPES parlano della riforma, spiegano le bugie del governo, spiegano chi vota che cosa anche, perché parlo del Rassemblement National di Le Pen, e è una forza politica enorme per noi. Però la domanda che ci possiamo fare è come fare andare indietro Macron su questa riforma? Come facciamo? Con il Parlamento, con gli scioperi, e possiamo parlarne anche.
Beh, questo io direi che ti sei fatto una domanda che avevo sulla punta della lingua, Ophélie, perché era l'altra parte, diciamo, dell'intervista che volevo farti, che mi sembra molto importante. Io voglio solo sottolineare le tue parole, perché io dico, come al solito, la Francia sta sempre un po' avanti politicamente rispetto all'Italia. È da anni che continua a essere così, e infatti il ruolo di una forza antagonista come è la France Insoumise, come dicevamo prima dell'intervista, che è una coalizione sostanzialmente di tanti partiti, di tante realtà, di movimenti politici organizzati, chiamiamoli così, in maniera un po' più ampia per comprendere un po' tutti. Ecco, la presenza all'interno del Parlamento permette di svelare tutto ciò. Tu sai bene, ne parlavamo telefonicamente qualche giorno fa, che qui in Italia usciamo fuori invece da una elezione per importanti regioni d'Italia. La Lombardia è una tra le regioni più importanti di tutta l'Europa, uno dei luoghi in cui viene prodotto più valore a livello mondiale, immagina, e invece al contrario c'è una sorta di sfiducia, ma questo si sa, ma soprattutto di malessere, di mancanza di volontà, io penso, di reagire dinanzi a tanta negatività che viene instillata proprio dalle classi dominanti. Infatti chi non è andato a votare non è certo la borghesia o la media borghesia, bensì il proletariato sfiduciato, sfiduciato ad hoc, perché la proposta politica purtroppo è quello che è. Quindi a maggior ragione vediamo che quando si riesce in qualche maniera a gestire politicamente una forza che entra in Parlamento, poi può avere determinare dei risultati importanti anche dal punto di vista delle mobilitazioni, quindi creare quel legame tra lotta politica e lotta economica che è assolutamente di rilievo anche in una fase non rivoluzionaria come questa. Allora, io direi, Ofelia, a questo punto, visto che abbiamo introdotto il discorso e abbiamo già pronta la domanda per il prossimo blocco, lasciamo la parola alla musica e Peppe, che dalle retrovie ci fa dei segni di minaccia di tagliarci la testa se non interrompiamo questo primo blocco. Allora lasciamo la parola a lui. Mi pare di capire che c'è anche qualche scelta particolare proprio di Ofelì, giusto Peppe? Mi sbaglio? Riuscirai?
Sì, quest'oggi non sarò io a scegliere la musica, perché l'abbiamo fatta scegliere direttamente ad Ofelì, che ci ha consigliato Clara Lucianini, e quindi noi l'ascoltiamo insieme a lei, perché anche per me è una nuova scoperta. Bene, la stacco musicale e poi rientriamo nuovamente in studio. Vai. Con Chicco Schettino e Ofelì per continuare questa interessante discussione. Poi Chicco, se trovi due minutini, vorrei fare anch'io una domandina a Ofelì, ma davvero velocissima, quindi non ti far fare i segnacci, mi raccomando. E se te lo dimentichi non fa nulla, poi la domanda.
No, ma lo sono appuntato, tranquillo.
Ok, dai, stacco musicale, a dopo.
Au bout de la rue, je te vois et je devine déjà que tu n'as pas changé. Que vas-tu penser de moi? Je me suis un peu abîmée. J'ai cherché dans tous les pays ce qui se cachait ici que je n'avais pas vu. Il m'a fallu revenir là où je connais chaque rue. Me voilà, tout comme Roméo en adulte. Même si le temps est une brute, face au cœur il me fait pas le poids. Me voilà, tout comme Roméo en adulte. Même si le temps est une brute, face au cœur il me fait. J'avais des amis dans cette ville, j'ai eu des amoureux, j'ai oublié leur nom. J'ai des souvenirs indociles, tout me revient en sensation. Me voilà, tout comme avant mais en adulte. Même si le temps est une brute, face au cœur il me fait. Me voilà, tout comme avant mais en adulte. Même si le temps est une brute, face au cœur il ne fait pas le poids. Ce sont des couleurs, des lumières que ma mémoire a bu, que mon cœur reconnaît. Poser ma main sur la terre, voir la maison où je suis né. Sauf qu'elle ne fait pas le poids.
Mais je devine déjà que tu n'as pas changé. Que veux-tu penser de moi? Je me suis un peu abîmée.
Ecco, rientriamo in trasmissione con Ophélie Sauger, deputata supplente della France Insoumise e membro del Partito Operaio Indipendente francese. Stiamo, come tutti immaginate, parlando e discutendo della questione della riforma delle pensioni in Francia, delle mobilitazioni. Ci siamo fermati su un punto che è di grande interesse, di grande importanza, soprattutto perché noi siamo tra quelli che reputano che un movimento di classe, se esiste, ha per forza una natura internazionale, ed è dunque importante vedere come si stanno muovendo i compagni e le compagne al di là delle Alpi, quindi in un territorio a noi particolarmente vicino, non solo logisticamente ma anche culturalmente, come la Francia, e che ruolo sta ottenendo la France Insoumise, soprattutto come esperimento politico che è presente in Parlamento, nel collegare, nel mettere insieme appunto piazza, sindacati e battaglia politica partitica all'interno del Parlamento. Lascio a te la parola, Ophélie.
Sì. Allora, già per cominciare volevo anche, è importante vedere il numero altissimo di manifestanti che ci sono stati, perché il 31 gennaio 2,8 milioni di persone in tutta la Francia in diverse città è una cifra che, alla quale non siamo mai arrivati come manifestazioni. Quindi,
Ophélie, perdonami, si tratta di coloro che hanno scioperato o di coloro che erano in piazza?
È un po'... scioperato non lo so, perché dicevo la cifra in manifestazione.
In manifestazione, ok.
Perché forse certi vengono senza fare lo sciopero, dipende dall'attività professionista, certo, che hanno. Certo. Però direi che comunque, quando in una città di 5.000 abitanti ci sono 5.000 manifestanti, che è successo in diverse città francesi piccole, è un segno che la popolazione esce fuori. Certo, non solo i sindacalisti o le persone che hanno già l'abitudine di mettersi in sciopero. Per esempio, nella mia scuola c'è stata il 60% dei prof in sciopero, che è abbastanza grande per il mio liceo. Quindi un segno che tutti escono. E poi un altro esempio è la gioventù. Gli studenti non scioperano veramente, bloccano le università, però i ragazzi del liceo e gli studenti sono usciti in massa in manifestazione, eravano numerosi, hanno bloccato anche tante università, anche sulla questione delle pensioni, quindi non è, capiscono qual è la situazione, e anche sono in opposizione con il governo di Macron. Adesso queste manifestazioni non sono sufficienti, anche se sono grossissime, per fare andare indietro Macron. E per questo che la prossima tappa che abbiamo, e che è stata decisa dall'intersindacale, e voglio anche segnare l'importanza che tutti i sindacati hanno firmato per il ritiro della riforma, e hanno firmato per annunciare 2 giorni fa il blocco del paese dal 7 marzo. E usano questa disent le pays à l'arrêt, il paese deve fermarsi, usano questa formula dal 7 marzo in poi, con l'idea di ricondurre il movimento. Questo non è mai successo, che con tutti i sindacati, anche quelli riformisti, c'è un appello a bloccare il paese per lottare contro la riforma delle pensioni, e sarà la prossima nostra tappa. E se quello succede, se riusciamo a, con gli scioperi, con le manifestazioni, con le assemblee generali, decidendo dal basso, a bloccare il paese rispondendo a questo appello, sarà un'altra situazione, diversa da quella di oggi, ancora più forte, direi. È quello che si sta progettando, e noi con le assemblee generali che organizziamo nei nostri luoghi di lavoro discutiamo e organizziamo tra i diversi sindacati e con i colleghi, organizziamo questo bloccaggio del 7 marzo. No, do una precisione, perché 7 marzo? Perché ci sono le 2 settimane di ferie adesso in Francia che cominciano. Ah, okay. E anche per questo che c'è questo tempo. E un altro elemento è che il dibattito all'assemblea finisce normalmente oggi, però oggi cercano di arrivare all'articolo 7, che è quello dei 2 anni in più di lavoro, ma i deputati della France Insoumise hanno messo tanti emendamenti per non andare fino a quest'articolo. Il loro modo di bloccare un po' quello che chiamano il dibattito, quello che dice la prima ministra, ma il dibattito non c'è, lei ha detto che non voleva negoziare nulla, Quindi quando fanno i democratici che vogliono fare il dibattito, alla fine il dibattito non lo fanno. Quindi...
sì, no, Ofelini, sappiamo qualcosa tra tagliole, Speppe si ricorda, e ostruzionismo parlamentare, purtroppo ne sappiamo abbastanza da questo punto di vista. Peppe, senti, tu prima della trasmissione, di rientrare in trasmissione più precisamente, individuavi una domanda che secondo me a questo punto diviene opportuno farla adesso, perché rientra nella gestione, ecco, appunto, anche mediatica della questione degli scioperi. Lascio a te la parola.
Sì, che così penso che adesso sia opportuna la domanda che volevo fare. Infatti volevo chiedere ad Ofelì come viene trattato, ecco, quello che sta accadendo in Francia dai media francesi. È una curiosità che mi nasce dal fatto che invece in Italia in un certo senso quasi si vuol demonizzare, no? Quando c'è una situazione di scioperi, di operai in sciopero, comunque di masse che si organizzano per protestare, vengono quasi del tutto oscurate, ecco, queste notizie. Un caso emblematico in Italia è degli operai dell'ex GKN, che praticamente non organizzano da mesi, appunto, le manifestazioni, vengono totalmente ignorate dai media italiani. E gli stessi media italiani, ecco, prendo spunto questa domanda dal fatto che proprio ieri leggevo sulla Repubblica, non ho problemi a fare nome e cognomi da cui ho tratto la notizia, anziché, ecco, sottolineare la grande insurrezione popolare da parte del popolo francese, iniziava quasi ad individuare delle crepe in questa grande manifestazione, appunto, che sta avvenendo in Francia, andando ad sottolineare come secondo loro lo sciopero indetto, appunto, in Francia stava invece iniziando un po' a scemare, a perdere, appunto, i numeri iniziavano a calare, cosa che invece tu, dalle tue parole, non sembra proprio che stia accadendo. Quindi, ecco, ti voglio fare questa domanda: se è vero quello che ha riportato i giornali italiani su questa diminuzione della partecipazione del popolo francese agli scioperi.
Allora, già la Repubblica non ha letto l'ultimo appello intersindacale, ma quello del domani. Beh, in Francia c'è comunque, lo sappiamo tutti, che i media sono, diciamo, con il potere, quindi non c'è una grande sorpresa a vedere i media sminuire una contesta anche forte, dalla quale hanno tutti paura, hanno tutti paura del bloccaggio del paese, lo diceva anche il ministro Véran in Francia. Direi che in Francia quello che è stato interessante è che non sono riusciti a sminuire tanto, perché quando ci sono 2 milioni di persone in piazza un primo giorno e poi la settimana scorsa seguente 2,8 milioni, è difficile fare come se non esistesse. E poi direi che anche certi media hanno anche fatto sondaggi che abbiamo usati anche. Per esempio, l'80% delle persone rigetta questa riforma, o il 60% dei francesi vogliono il bloccaggio del paese. E questi sondaggi sono stati fatti anche da canali di informazioni che per niente sono né di sinistra, o che BFM TV, che è un canale di informazione veramente boh. E quindi è stato interessante vedere che il movimento era così forte che non potevano tanto sminuire. Però hanno attaccato molto la France Insoumise, e si vede una campagna di attacco contro quello che fa la France Insoumise e quello che fa Mélenchon. E questa è molto forte nei media francesi. Poi sminuire, capisco quello che dice la Repubblica, nel senso che nella manifestazione di ieri, che è la quarta manifestazione, quarto show, però è stata più bassa, perché nell'appello avevano parlato della data di ieri come una giornata di protesta, però l'idea era soprattutto di preparare il 7 marzo. Quindi è vero che ieri c'è stato un po' meno di manifestanti, ma più di 1 milione in tutta la Francia, che è ancora enorme, vuol dire che in tutte le città francesi ci sono ancora state manifestazioni. Quindi certo, se guardiamo la cifra con il 19 gennaio o il 31 gennaio, è più bassa. Però, visto che c'è questo appello a bloccare il paese e che ci saranno un sacco di assemblee generali, la gente non ha detto, come diciamo in Francia, la sua ultima parola, per niente. Ma i media hanno paura di questo. Quindi vogliono inserire in mente l'idea che non si potrà bloccare il paese, i lavoratori non sono capaci di fare ancora sciopero perché c'è questo problema con i soldi. In Francia comunque è un po' difficile per loro fare come se questo non esistesse, perché lo dicono, e ho visto una frase su un giornale francese, credo che sia Le Figaro, un giornale di destra, che dice: è la prima volta che vedo tutti i sindacati che chiamano al bloccaggio del paese. Questo lo scrivono media francesi come Le Figaro, che sono costretti a considerare questa situazione, che è molto nuova anche in Francia.
Beh sì, è abbastanza assurdo se uno considera i numeri che noi abbiamo in Italia ultimamente, no? Poi questo è un discorso che volevo affrontare con te nell'ultima parte di questa intervista, questo delle pensioni è uno degli attacchi che viene fatto al salario sociale, sostanzialmente, diciamo, prima al salario differito, quindi alla classe dei lavoratori, vengono un pezzettino alla volta tolti pezzi di salario, proprio perché è la classe dominante che sta, diciamo, insieme ai media. Il ruolo dei media è assolutamente coeso anche qui in Italia, forse anche di più per certi versi, dato lo stato di monopolio della editoria privata, e direi anche quella che purtroppo paghiamo come televisione di Stato dal punto di vista, ecco, della lottizzazione dei posti. Però insomma, io direi che l'attacco è trasversale, e questo è molto particolare, dicevo prima, perché noi in Italia abbiamo purtroppo forse troppa miopia nel poter capire che la precarizzazione del mercato del lavoro, e quindi i contratti flessibili, come è avvenuto più o meno una venticinquina d'anni fa, sono stati introdotti legalmente, non colpivano solamente le nuove generazioni, ma riguardavano tutta la classe dei lavoratori, così come le varie riforme Fornero, eccetera, eccetera, che hanno devastato intere generazioni e quindi intere parti della classe, e il salario sociale in generale riguardasse tutti. Per cui immaginare che la Repubblica parli di una mobilitazione in riduzione, quando in tutta la Francia c'era 1 milione di persone a protestare, penso che se noi sommiamo in Italia tutte le ultime manifestazioni degli ultimi 10 anni non arriviamo a questi numeri tutte insieme, sommandole tutte insieme è abbastanza risibile. Però sappiamo appunto che Repubblica è nelle mani appunto di quel monopolio informativo ormai, che insomma determina, ecco, sostanzialmente i comportamenti anche di molti lavoratori, e forse è alla base di questa sfiducia di cui parlavamo precedentemente. Io voglio farti un paio di domande, abbiamo pochi minuti prima dello stacco. Peppe, che dici, le facciamo subito? Tanto sono 2 domande abbastanza rapide. Una riguarda, tu sorridi perché sai che di rapido in me non c'è niente, neanche il mio nome e il cognome, sono lento pure nel pronunciare quello, ma ci proviamo, allora almeno uno ne faccio. E qualche giorno fa a Madrid c'è stata una manifestazione per questioni simili, io per questo cerco di mantenerle insieme, perché hanno fatto una manifestazione contro sostanzialmente la privatizzazione dei servizi sanitari pubblici, e in una città come Madrid c'erano circa 250.000 persone in piazza, anche lì numeri molto grandi rispetto a una popolazione, insomma, limitata ovviamente, che è grande come quella della città di Madrid, però comunque 250.000 persone in piazza facevano abbastanza impressione. Secondo, da quello che tu sai, da quello che voi fate come sindacato e come partito, comincia a esserci un legame tra tutti questi momenti? Perché come vedi, come dicevo prima, l'attacco è alla classe, che si chiami salario indiretto, salario differito, salario sociale, quello che vi pare, comunque è un attacco del capitale contro la classe dei lavoratori. Mi sembra abbastanza evidente questo, soprattutto alla luce del fatto che il capitale è in una crisi che va avanti ormai, non si sa più manco da quanto tempo, almeno da 25 anni, e non riesce ad uscirne. Quindi la domanda è: state cercando anche delle sponde internazionali, a parte Salvatore Prinzi, che io prima ho dimenticato di ringraziare, ma è lui, coordinatore nazionale di Potere al Popolo, che ha permesso questa intervista perché mi ha dato il tuo numero. Ecco, avete anche altri diciamo interlocutori internazionali con cui cominciare a creare una rete che possa tenere insieme una questione che è proprio per sua natura internazionale?
Sì, perché noi facciamo parte dell'Intesa Internazionale dei Popoli, quindi da anni che lavoriamo con altri militanti in diversi paesi del mondo. Per quanto riguarda l'Europa, noi abbiamo partecipato in Inghilterra alla conferenza Stop the War, e anche parteciperemo a Berlino in un'altra conferenza contro la guerra, perché direi che le due cose che legano la protesta dei popoli contro i loro governi e la guerra che fanno i governi in Ucraina, per esempio, e la guerra sociale. Però tutte queste due guerre, entrambi decise dai governi che la fanno. quando parli di Madrid e quando si parla della Francia o di altri paesi, e io cito l'Italia perché in Italia avete fatto manifestazioni grandi contro la guerra, legando la questione della guerra alla questione degli stipendi anche.
Sì, sì, certo.
In Francia non è successo, in Francia non c'è stata una sola manifestazione contro la guerra per adesso, quindi è interessante anche notarlo. E quindi la guerra sociale contro i diritti è diventata insopportabile perché tutti i governi europei la fanno a diverse maniere, ma anche certi partiti in Europa votano, anche partiti di sinistra votano i crediti di guerra. E per la popolazione è insopportabile perché la popolazione non vuole la guerra, non la vuole, non ha deciso, vuole i soldi per i servizi pubblici, per la vita di tutti, per diciamo la scuola, per la sanità, eccetera. E penso che questo sistema che i governi stanno portando avanti crea un ricetto della parte della popolazione, allora non è lo stesso dappertutto. Parlavi dell'Italia, parlavi della Spagna. E vorrei tornare su quello che hai anche detto sull'astensione alle elezioni, perché in Francia anche se la LFI è stata eletta, c'è stata una forte astensione, perché la gente, diciamo c'è un tipo di paura dei partiti politici, paura delle organizzazioni politici, sono al potere e votano le cose, sono a sinistra al potere e votano le cose di destra, e succede ancora oggi. Parlavo della guerra, per esempio, certi partiti di sinistra votano la guerra, quindi capisco quella paura che c'è, però dall'altra parte ci sono, dicevi, milioni di persone a Madrid in piazza anche, quindi secondo me a un momento o a un altro il rigetto è così forte che può solo trovare un modo di organizzarci. In una maniera o in un'altra, è per questo che in Francia ci sono stati i gilets jaunes. I gilets jaunes era un rigetto dei partiti, dei sindacati, tre anni fa, ma proprio era questo l'inizio. Però poi è stato comunque un movimento di protesta che adesso abbiamo ancora in mente, che ci aiuta a fare quello che facciamo oggi in Francia. Io lo vedo così, è un punto di vista, però... Quindi creare legami con altri paesi sì, soprattutto contro la guerra e contro la guerra sociale, e noi lo facciamo e continueremo a farlo perché siamo in un'organizzazione internazionale, non possiamo costruire in un solo paese, questo è ovvio.
Certo, allora io direi che adesso mandiamo un altro po' di musica sempre selezionata da Ofelì e gestita da Peppe e rientriamo subito dopo in trasmissione per concludere la trasmissione.
Son sort, le rythme de son cœur s'aligne au stroboscope et bord.
Allora, rientriamo in trasmissione con Ophélie Sauger, deputata di La France Insoumise. Parlavamo ovviamente della riforma delle pensioni e delle mobilitazioni. Ci siamo interrotti, secondo me, su un punto che è stato molto importante. Se ne è parlato tanto in Italia, ma quando c'erano le manifestazioni poi è un po' sparito tutto. L'elemento dei gilets jaunes, insomma, perdonate la mia pessima pronuncia del francese, io la premetto sempre questa cosa, non riesco a farmela entrare in testa. Comunque gilet gialli, come li definiamo da queste parti qui. È stato un momento molto importante in Francia. Allora, la domanda che voglio fare a Ophélie è proprio questa: secondo te quanto c'è in questa nuova onda di mobilitazione di quel movimento? E soprattutto la questione, al di là, diciamo, della questione quantitativa o, se vuoi, storica, dal punto di vista contenutistico, io personalmente, non solo io, molti hanno visto nel movimento dei gilet gialli una grande opposizione di pancia ai partiti tradizionali, un po' come quello che è successo con noi con i 5 Stelle. Mi sembra di vedere che in questa nuova onda di mobilitazione ci sia una maggiore coscienza, potremmo anche dire, diciamo, consapevolezza, ecco, non smuoviamo la coscienza di classe, che è un concetto un po' più articolato, una maggiore consapevolezza. Secondo te, in altri termini, questo movimento nato ormai si può dire tanto tempo fa, se ipotizziamo corretta l'equazione che ci sia un filo conduttore tra gilet gialli e attuali mobilitazioni, ecco, appunto, ha fatto un salto di qualità? Cioè, sta diventando qualcosa di effettivamente più importante? Secondo me, proporre un blocco del paese dal 7 marzo in poi, ma non l'abbiamo detto, anche in Inghilterra stanno succedendo cose simili, le abbiamo un po' esclusi perché ora non fanno più parte dell'Europa e li abbiamo rinnegati, scherzo ovviamente, però lì stanno facendo gli scioperi più grandi della storia dell'Inghilterra, quindi non parliamo di in tutto il Regno Unito in realtà, non solamente nell'Inghilterra. Quindi la domanda è: siamo dinanzi a un salto di qualità, secondo te, dal punto di vista contenutistico, che determinerà una consapevolezza maggiore e quindi vedere le pensioni come parte del salario, che è la cosa più importante, e quindi un attacco della classe dominante alla classe subordinata, e non già solamente da domani c'ho meno soldi e lavoro di più, ecco, qualcosa del genere?
Beh, forse di sì, perché è anche la situazione che è cambiata, e hai fatto bene anche a parlare dell'Inghilterra, è vero, anche con questo movimento enorme che c'è stato. Beh, perché la gente a un momento non ce la fa più, quando c'è l'inflazione, quando gli stipendi sono bassi, quando non si può andare in ospedale perché non ci sono più posti, che adesso la situazione che conosciamo in Francia, beh, a un momento la colera è così forte che esce da una maniera o un'altra. Non per forza in un modo organizzato, però esce fuori, perché è insopportabile la situazione che ci è stata fatta, e poi aggiungiamo la guerra, i soldi per la guerra. E poi anche quello che è stato in Francia, quando sono usciti le ultime cifre delle imprese come Total, imprese francesi, che fanno benefici di miliardi e miliardi di euro, anche più grossi di 2 anni fa, hanno tutti approfittato della crisi del Covid, e noi in Francia abbiamo questa alta borghesia, abbiamo l'uomo più ricco, uno dei più ricchi del mondo, con Bernard Arnault. Quindi diventa questo insopportabile, e direi che sì, forse, non so se è un salto di qualità, però comunque dai gilet jaunes adesso la forza di discussione che c'è stata, la forza politica che è arrivata con Mélenchon, che ha fatto il 22% dei voti nelle elezioni presidenziali, che è una cifra molto alta, ci sono state tutte queste discussioni, e poi hanno spinto i sindacati anche a entrare di nuovo, diciamo, in gioco con le rivendicazioni delle pensioni e sugli stipendi, perché voglio anche fare notare alla gente che ci ascolta che prima del movimento delle pensioni c'è stato anche in Francia un grande movimento sui stipendi, e certe fabbriche hanno bloccato per giorni e hanno avuto stipendi più alti, sono riusciti a vincerli. Quindi politicamente la maturazione che c'è stata è direi la forza più alta del rigetto del governo, la colera rispetto a questa vita che ci è imposta, diciamo. e ha creato con quel movimento delle pensioni e con anche l'aspetto politico di Mélenchon e della France Insoumise, ha creato una situazione in cui la gente dice adesso dobbiamo fermare questo governo, ma dobbiamo farlo in modo forse organizzato, tutti insieme, la questione di bloccare il paese, le assemblee generali, lo sciopero. I gilets jaunes continuano, i gilets jaunes sono ancora presenti, continuano, ma vengono anche con i sindacalisti e con i lavoratori in manifestazione. E questo legame si è creato, direi, un po' più forte tra tutte quelle persone che lottano contro la politica del governo. Forse potrebbe essere questo il salto di qualità, l'aumento della collera e della rabbia, anche possiamo dire, e la volontà di organizzarci tutti insieme per fermare questa politica.
Certo, senza ombra di dubbio. Mi sembra che ancora una volta, se uno ci pensa storicamente, alcune equazioni che poi con la storia hanno sempre poco a che fare, perché riguardano una forma di pensare molto determinista, ma in questo caso dal punto di vista logico, crisi del capitale, guerra e collera, come tu dicevi giustamente, la rabbia, in qualche maniera un'altra volta si mettono insieme. Poi il discorso è riuscire a organizzare, no, a canalizzare la collera, la rabbia politicamente, che è qualcosa che, insomma, ripeto, la collera non ha un colore politico né una coscienza politica, neanche un minimo di consapevolezza. È rabbia che purtroppo altrove sta andando in altri rivoli. Noi facevo riferimento in Italia alle elezioni, le ultime, appunto, hanno visto una sfiducia completa, che è quanto mai negativa anche dal nostro punto di vista, perché a differenza magari della Francia, se posso utilizzare un altro modo di dire che si utilizzava in Italia tanto tempo fa, urne vuote e piazze piene, si diceva, che è quello che un po' sta succedendo in Francia, invece qua urne vuote e piazze vuote. Questa è l'equazione che ancora una volta ritorna all'elemento che ho denominato prima. Secondo te, dunque, l'elemento della guerra in ultima istanza, che sembra distinto da tutto ciò, però come vedi poi alla fine lo riusciamo sempre a tenere come elemento comune, come, diciamo, risultato ineluttabile di una conflittualità, e poi quando si tratta di trovare i soldi, quello che poi toglie, no, i finanziamenti per spese basilari, come quella della spesa sociale, appunto, riferimento alla Spagna, ma anche all'Italia, alla Francia, all'Inghilterra, e i soldi per le pensioni, è sempre quell'elemento ricorrente. Io non voglio fare riferimenti ovviamente alla Russia di Lenin, quindi all'episodio sovietico, alla rivoluzione cinese, no, che sono avvenuti, non è un caso, proprio a ridosso delle due guerre mondiali, anche se qui ci siamo in una terza guerra di queste portate. Ma ancora una volta la guerra come elemento proprio endemico del sistema di capitale, da questo punto di vista, paradossalmente, può dare una spinta ai movimenti, secondo te?
Allora, direi di sì, però torno su quello che avevo detto prima, è che in Francia per adesso noi non si vede un movimento di contesta della guerra in piazza. Okay. Però questo non significa che la gente è d'accordo con la guerra. Ma anche nei discorsi anche della France Insoumise, direi che c'è stata l'idea che forse aiutare Zelensky con le armi poteva essere una cosa buona, di aiutare l'Ucraina. La guerra ha un anno, quindi un anno fa, all'inizio c'era questa discussione, quindi Putin era il cattivo e Zelensky l'Ucraina, forse quello che si doveva aiutare. Però quest'idea è andata avanti perché la gente e anche i politici, quelli della France Insoumise per esempio, hanno capito bene che tutto quello riguardava un, come hai detto tu, il capitalismo che si serve della guerra per creare profitti, non è nuovo, e le guerre sono tantissime. Ma noi l'abbiamo sempre nel nostro giornale, perché abbiamo anche un giornale, ne abbiamo sempre parlato come un attacco che è legata alla guerra sociale dalla quale abbiamo parlato, e per questo anche che abbiamo fatto un appello internazionale, e tanti deputati e politici francesi della France Insoumise e sindacalisti l'hanno firmato, e anche di tanti paesi. che ci sarà una, in Francia anche eventi, come da voi in Italia ho sentito parlare di Genova, eventi il 25 febbraio, e in Italia è interessante perché il 25 febbraio sono anche sindacalisti che hanno deciso di creare questo movimento contro la guerra, legandoli a rivendicazioni sociali, e secondo me quello è ovvio. È ovvio, e cerchiamo di farlo anche in Francia, ma per adesso è un po' più complicato per motivi politici, però anche se la France Insoumise non ha votato per niente i crediti di guerra e l'invio delle armi, certo. Il nostro deputato di PU ha votato contro e loro hanno votato, diciamo, l'astensione, quindi non hanno votato, quindi questo è un punto interessante anche di appoggio per noi tutti. Quindi secondo me hai ragione di fare, è giusto secondo me legare la guerra alla guerra sociale, non sono due cose, non è che ci sarebbe una situazione internazionale da una parte e dall'altra la situazione nazionale, per niente, perché quando un paese, paesi europei fanno la guerra a tutti noi, e poi ci sarà forse anche per i ragazzi l'idea anche di proporre di andare a fare la guerra, perché no, non si sa come andrà, possono andare. Adesso in Francia fanno tante campagne pubblicitarie dell'esercito francese che dice venite c'è lavoro nell'esercito, è assurdo, l'unica cosa che si propone alla gioventù è fare la guerra, quindi, e penso che sia questo, sia anche cose che succedono negli altri paesi europei, ma sono contenta di vedere che il 25 febbraio ci saranno numerose manifestazioni o eventi di opposizione alla guerra, è una cosa veramente importante.
È una cosa molto di rilievo, io sono d'accordissimo con te, perché forse, ma ripeto, non è la prima volta che nella storia compare questo elemento, perché è l'elemento distruttivo. E poi considero, Feli, che ancora non abbiamo i morti dentro casa, nel senso che per ora è una guerra che vediamo come distinta. Quando ci parlano d'atomica, in tanti, ovviamente non noi che abbiamo un po' più di coscienza, pensano sì, vabbè, ma tanto poi troveranno una soluzione. Non si è mai parlato di guerra atomica, noi almeno come generazione non abbiamo mai sentito parlare direttamente, al limite quando c'è stata la crisi dei missili di Cuba, ma insomma fu un episodio estremamente più limitato rispetto a quello, almeno che a livello verbale stanno presentandoci. Quindi mi immagino quello che potrà succedere, dovremmo essere bravi comunque noi a mantenere sempre, diciamo, la linea dritta dell'analisi, non sbavando, non deviando a seconda dell'occasione. Bene, io penso che considerando i gesti che mi ha fatto Peppe siamo arrivati alla conclusione della trasmissione, perché come tu sai, come avevamo detto e come sanno tutti i nostri ascoltatori e tutte le nostre ascoltatrici, dobbiamo mantenerci tassativamente all'interno dell'ora, compresi gli stacchi musicali. Io direi che, se tu sei d'accordo, Feli, ci sentiamo necessariamente intorno al 7 marzo, perché mi sembra che se dovesse andare avanti questa storia ne vale la pena che tutti, insomma, abbiano almeno un minimo di consapevolezza di quello che avviene a così pochi chilometri di distanza da noi, visto che siamo altresì convinti che i media non ne parleranno, diranno le solite quattro stupidaggini in un punto abbastanza di bassa visibilità sui quotidiani e sui siti internet. Allora Peppe, io direi di ringraziare Ofelì per la sua enorme disponibilità, sappiamo che hai tante cose da fare soprattutto in questo periodo, per cui ti abbiamo tolto tempo prezioso, ma sarà utilizzato dai nostri ascoltatori e dalle nostre ascoltatrici sicuramente. Grazie ancora Ofelì, allora a risentirci presto.
Grazie mille, grazie a tutti.
E noi salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito e ci diamo appuntamento, come di consueto, alla prossima settimana.
Nada azule, le café, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamme e famo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè. Nada azule.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Dico al mio avversario, io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io ad esempio sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, Ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
No, questa, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, Scritti giovanili.